Alleluia, gloria al Signore. Leggiamo, fratelli e sorelle, mentre restate in piedi, un testo che troviamo in Giacomo, capitolo 4. Leggiamo tutto il capitolo, non è molto lungo e ci offre qualche spunto su cui meditare stamattina. Abbiamo speso questa mattinata ai piedi del Signore. Grazie per questa sua presenza, per momenti di riflessione, di consolazione che stiamo realizzando, e vogliamo che il Signore ci lascia ancora qualcosa da portare alle nostre case. Giacomo capitolo 4 verso 1. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non è forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggiore grazia, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo, siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro un fratello o giudica il suo fratello, parla contro la legge, giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che osserva la legge, ma un giudice. Uno soltanto è il legislatore e il giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cosa è la vita vostra, poiché siete un vapore che appare per un tempo e poi svanisce? Invece dovreste dire: se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora vi vantate della vostra arroganza, tale vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Accomodatevi, fratelli. Stamattina non ho potuto fare almeno che soffermarmi su questo capitolo e riflettere su alcuni argomenti che vorrei condividere con voi. Ci dia grazia di riflettere su questo tema, domandare male, domandare male, pregare, però avendo nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre vite, situazioni che devono essere un po' aggiustate e sistemate. Infatti, nel leggere questo verso 3, la parte conclusiva del capitolo 4 mi ha portato a fare delle considerazioni. Domandate male. Domandate male. Mi sono chiesto, ma qual è questo male In cosa consiste questa frase? Domandare male presenta che tipo di problema? Che tipo di problema? Che c'è nel mio domandare che non va bene? Perché questo domandare può essere a volte male? Male. Che c'è di male? Che problema esiste? E alla luce di questo testo ho trovato quattro problemi. Prima, un problema di motivazione, un problema di perché. E dice qui, proprio il verso 3, domandate male per spendere nei vostri piaceri. E mi sono chiesto, Signore, ma la preghiera, perché prego? Ci possono essere dei momenti, ci possono essere delle preghiere dietro i quali nascondo delle motivazioni o dei sentimenti che vogliono pregare semplicemente perché voglio soddisfare e voglio realizzare dei miei interessi personali. Cioè, prego perché mi conviene, prego perché la preghiera mi offre una possibilità di, non so, accontentare qualche mio pensiero, qualche mia ambizione. Cioè, la preghiera la vedo e la utilizzo come un mezzo a servizio di me stesso. Ah sì, che bello pregare, perché la preghiera è un mezzo attraverso il quale posso guadagnare qualcosa. Ci vedo dentro un guadagno individuale. Domando male perché la motivazione è puramente egoistico. Dio è potente, ma questa potenza di Dio lo voglio utilizzare per uso e consumo mio. Nella mia preghiera non c'è minimamente l'idea che di chiedere che la volontà di Dio sia cercata, realizzata, neanche prego per il bene altrui. Nella mia preghiera non c'è Padre nostro che sei nei cieli, la tua volontà sia fatta, ma Padre, eccomi il tuo figlio, mi raccomando, fai e compi la mia volontà. Signore, forse c'è un problema di motivazione. Ecco perché il mio domandare è un domandare male e non a te gradito. Ma ci può essere anche un altro problema. Un problema di relazione. Di relazione, non un problema solo di motivazione, ma di relazione. Cioè che la mia vita è espressione di ambiguità. Se la gente mi guarda, mi vede, chi mi conosce, deve dire onestamente, e anch'io, non so da che parte sto. Infatti, verso 4, 5 e 6, leggiamo dove è Giacomo che parla, o gente adultera. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è in amicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Cioè, Signore, forse sto domandando male perché alla fine non so se sono pesce o sono carne. Io sono amico di tutti, ma alla fine non sono amico tuo. E la mia vita non è espressione di decisione, di convinzione. E fratelli, sapete, è difficile ascoltare la preghiera di chi chiama Dio Padre senza però essere una persona che si comporta da figlio. Quando noi preghiamo, diciamo Padre, però io voglio chiedere, Signore, ma alla fine ti sto chiamando padre da figlio o da estraneo? Io ti chiamo padre, ma sono un figlio che ogni tanto si fa vedere, ogni tanto si affaccia. Sono un figlio che ti chiamo non per, e uso ora degli esempi umani, e non ti chiamo per augurarti il buon compleanno, né ti chiamo per sapere come stai, ma ti chiamo solo quando ho bisogno. Problema di relazione. Forse il mio domandare è male, perché alla fine non ho un rapporto con te. Anzi, ho rapporti con tutti e con tante cose, a tal punto che incendio la tua gelosia nei miei confronti. Lo spirito che abita in noi ci brama a gelosia e vorrebbe realizzare, avere comunione con noi. Ma il Signore vede che abbiamo tempo e abbiamo comunione con tanto e con tutti, ma non abbiamo comunione con Lui. Ci siamo impegnati e ci siamo legati e ci siamo affezionati a tante realtà, ma non ci siamo più e non siamo più affezionati al Signore. La nostra preghiera è la preghiera di labbra, ma non è frutto di un cuore arreso, non procede da una vita consacrata. E questo atteggiamento, questo pregare senza una relazione, diventa forma di arroganza. Cioè, noi abbiamo addirittura l'arroganza, la superbia anche di presentarci a Dio come niente fosse e chiedere e domandare, no? Non so se vi è mai capitato che qualcuno ti abbia detto nella vita: ma che coraggio, avete mai sentito questa frase? Ma che coraggio quello ha avuto, addirittura si è venuto, si è presentato, si è comportato in... ma con quale coraggio ha fatto una certa cosa? E fratelli, dobbiamo chiederci a volte: ma con quale coraggio ci presentiamo al Signore e apriamo la bocca e lo invochiamo? Con quale coraggio? Domandiamo a volte male. Perché? Perché, ahimè, non apprezziamo più l'Iddio che stiamo invocando. Invece io voglio chiedere al Signore perdono stamattina, affinché davvero la consapevolezza che Lui mi sia padre abbia un valore, che la mia preghiera non sia considerato come mancanza di apprezzamento o segno di disprezzo, perché Dio resisterà ai superbi, ma Egli darà grazia agli umili. Signore, vengo davanti a Te con un cuore pentito. Voglio che la mia preghiera sia la preghiera di qualcuno che sa di essere figlio di Dio e sa che Tu sei Dio. Non voglio essere colui che è servitore di due padroni, ma voglio venire a Te come colui che serve a Te. Come disse Paolo, no? Mentre si trovava in quella barca, prima del naufragio che lo avrebbe portato a Malta, l'Iddio che io servo mi ha parlato stanotte, ha mandato il suo angelo per dirmi: l'Iddio che io servo, che quando mi presento davanti a Te posso presentarmi davanti all'Iddio che io sto servendo. Sono amico tuo e tu sei amico mio. Però un altro problema, un terzo problema, un problema di condizione. Nei versi 11 e 12, non parlate gli uni contro gli altri. Chi parla contro un fratello o giudica il suo fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Signore, a volte io domando male perché la condizione del mio cuore è malmesso. il cuore è cattivo, è serva dei cattivi sentimenti. Non si tratta di indifferenza, ma di sentimenti in cui c'è un'assenza totale di amore. Non c'è un senso di amore, di affetto per gli altri. Non utilizzo parole, non esprimo delle parole a Dio a favore degli uomini, ma impiego le mie parole per parlare contro gli uomini. Non parlo a Dio chiedendo a Dio di benedire gli uomini, ma dico ad altri e magari dico a Dio del male degli altri. Questa condizione di doppiezza, di durezza, è inaccettabile. E in Giacomo capitolo 3, versi 10 e 11, Dio dice: dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La fonte getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro. Non possiamo benedire il Signore Padre e con la stessa bocca maledire gli uomini, che sono fatti a somiglianza di Dio. Il mio domandare è male, perché c'è un problema di condizione. La condizione del mio cuore non è nella giusta condizione. Se io e tu non siamo disposti ad ascoltare il grido e il dolore degli uomini, Dio non darà ascolto al nostro grido. Se non usiamo misericordia verso il prossimo, Dio farà la stessa cosa nei nostri confronti. Ricordate il modo di pregare di quei due uomini che si presentarono al Tempio? Uno utilizzò le parole non per intercedere per gli altri, ma semplicemente per mettere in evidenza davanti a Dio, davanti agli altri, quanto lui era bravo e quanto era inferiore quel pubblicano presente nello stesso luogo con lui. Pubblicano non fece altro se non implorare la pietà di Dio, e la Bibbia dice che il primo andò a casa senza grazie, senza la benedizione di Dio, eppure ha pregato. E chissà quanto era eloquente, quanto era bravo nelle scelte delle parole, ma da Dio non ha ricevuto nulla. Ha domandato male, perché la condizione del cuore non era a posto. L'altro uomo, nonostante peccatore, nonostante consapevole dei suoi molteplici errori, in quel giorno tornò a casa avendo ricevuto grazia. Ultima cosa, ultimo problema, e poi parliamo del rimedio. Un problema di indipendenza. Indipendenza. Verso 13: voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Verso 15: dovreste dire se piace al Signore. Ecco, non c'è nessun intento di cercare l'approvazione nella guida di Dio in costoro. Vivono seguendo la propria agenda. La forza motrice della loro vita non è chiedere. Non stiamo parlando neanche di persone che domandano. Sono persone che fanno, che agiscono. Perché il loro pensiero non è se piace al Signore, se il Signore sarà contento, se il Signore approverà. No! se vedono la possibilità di accumulare, di guadagnare, se vedono un'occasione di arricchirsi, si buttano, decidono, dirigono i loro passi, stabiliscono cosa devono fare nella vita in base a guadagno, non in base se piace al Signore. Si sentono padroni della loro esistenza, imbattibili, invincibili. Eppure il testo dice nel verso 14: non sapete quel che avverrà domani, siete in vapore che appare per un tempo. Non so se queste persone a cui fa riferimento Giacomo, questo gruppo di persone, se hanno mai pregato, se qualche volta pregavano nella loro vita, ma non so se sbaglio nel dire che per costoro la preghiera è solo una formalità, nient'altro, buttare un po' di fumo negli occhi del Signore, come si vuol dire, si prega con un occhio chiuso e un occhio aperto, si prega e già con la forchetta nel piatto, o si prega già masticando il cibo, no? Si prega al Signore, ma ormai tutto è deciso a tavolino. I bagagli sono pronti, i biglietti sono comprati, la casa è stata affittata. E poi si prega: Signore, dove vuoi che noi dobbiamo andare? Avete fatto già tutto. Tutto è stato pianificato, organizzato, progettato. Domandate male. E domandiamo male, fratelli, quando la nostra vita è una vita espressione di totale indipendenza. Ce la faremo da soli, ce la caveremo da soli. E se dobbiamo pregare solo per alla fine dire o poter dire: Signore, ti abbiamo cercato. Signore, dacci grazie. C'è un rimedio. Il rimedio lo troviamo nei versi 7, 8 e 9, verso 10. Sono delle parole che vengono evidenziate, che ci spingono a fare questo, tornare a Dio, sottomettere la nostra vita a Lui, avvicinarci nuovamente al Signore, fare dei passi concreti verso Lui e arrendere, umiliarci davanti all'Onnipotente. E quello di sperimentare un dolore intenso, siate afflitti, dice il verso 9, fate cordoglio e piangete. Ecco, un dispiacere sincero di aver smarrito Dio, di aver smarrito la sua presenza. Signore, ti voglio cercare, ho bisogno di cercarti, voglio domandare, perché senza di te non posso fare nulla. Ma voglio che la mia ricerca sia la ricerca di un cuore purificato, un cuore arreso, un cuore che ti chiede perdono. Voglio che la mia preghiera sia l'espressione di quell'uomo, di quella donna consapevole che davanti a te bisogna starci con sincerità. Che la mia preghiera, che la nostra preghiera, conclusione di questa mattinata, sia come quello di Davide. O Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Perché è con un cuore puro ed è con un cuore e uno spirito rinnovato che noi possiamo domandare e domandare bene. Dio non disprezza il cuore rotto e lo spirito contrito. Davanti al grido di tale persona, il Signore ascolta. Signore, se c'è qualche difficoltà, se c'è qualche problema nelle mie motivazioni, perdonami. Se c'è qualche problema nella mia relazione con te, correggimi. Se c'è qualche problema proprio nel condizione del cuore, se sono schiavo della cattiveria, del rimorso, del rancore, Signore, liberami. Se c'è un problema di indipendenza, ricordami stamattina che sono un vapore, che sono quello che sono solo per la grazia tua, e ti prego, ti preghiamo, Signore, crea in noi un cuore puro. Ci alziamo, fratelli, cantiamo questo coro ben conosciuto e poi qualcuno ci guiderà in preghiera stamattina.